www.redigio.it e la storia continua. Peppone e Don Camillo alla crociata di Stroppiana. Aboliti nelle scuole i simboli della religione cattolica. Nella prima mattinata di un freddo giorno di gennaio del 1921, Margherita Fagnola, la proprietaria di una piccola rivendita di giornali del paese, buttò gli occhi sui pacchi depositati sul marciapiede da frettoloso incaricato, sbarcato dalla prima corsa del tramway di Vercelli e trasecolò. Tra i quotidiani e le riviste legate a Croce con lo Spago c'era il nuovo numero della Domenica, con una movimentatissima copertina che rappresentava qualche cosa di familiare, il municipio di Stroppiana. A onor del vero, Achille Beltrame, il disegnatore che tra il 1899 e il 1914 ha sfornato 4.442 tavole per il Popolare Settimanale, aveva lavorato di fantasia e i pochi dettagli ripresi dai giornali locali che gli avevano passato in redazione erano bastati per ricostruire ambientazioni e fatto. La casa comunale nella realtà non era proprio così e forse nessuna delle donne raffigurate nella pianta antistante era fisicamente riconoscibile, ma la scarna didascalia che accompagnava l'immagine parlava chiaro: nel paesello di Stroppiana. Le copie della Domenica del Corriere non restarono a lungo negli scaffali della signora Margherita, andarono a Ruba, cimeli da tramandare ai nipoti. Ma che cosa era successo di così importante in paese, tanto da venire immortalato dal più famoso illustratore di riviste italiane dell'epoca? Diciamo una piccola crociata, termine mai come in questo caso ad hoc, contro l'amministrazione comunale che aveva deciso di far togliere dalle aule delle elementari crocifissi. Si era creata una situazione che, se fosse successa una trentina d'anni più tardi, avrebbe fatto la felicità di Guareschi. Il provvedimento era andato di traverso al parroco. Ce lo immaginiamo, sul sagrato di San Michele, circondato dallo suolo di madri di famiglia che gli hanno riportato la notizia, mentre sta tuonando. Se il sindaco ha preso gli ordini dall'alto per fare una cosa di questo genere, andate a dirgli che noi gli ordini li prendiamo da qualcuno ancora più in alto. Lunedì 3 gennaio. Ci fu gazzarra in giro, le botteghe chiusero i battenti. Più agguerrite erano le madri, mentre i padri se ne stavano in disparte, un po' per non inimicarsi il sindaco, un po' perché in chiesa ci andavano di meno. Alcuni genitori non avevano mandato i figli a scuola. Un folto gruppo di donne, dopo aver fatto il giro del paese cantando inni religiosi e brandendo bastoni e croci, si era piazzato davanti agli edifici degli elementari, riuscendo a far sospendere col chiasso le lezioni. Le dimostrazioni, raggiunto poi il municipio, erano decise all'occupazione. D'altra parte, nella piazza, i mariti osservavano la scena senza intervenire, gratificando tutt'al più le dolci metà con qualche battuta ironica. Ad ogni buon conto, l'invasione del palazzo municipale non ci fu. Il segretario comunale sporsi dal balcone, dal portone socchiuso dell'entrata principale, riuscì a sovrastare il vociare: «Signore, calma!» e far desistere le contestatrici da provocare inutili atti vandalici, anche se in verità qualche sasso in aria era volato. Si arrivò a un compromesso. Le donne attuarono una via di mezzo tra il picchettaggio e il sit-in sugli scalini che mettevano il municipio, senza tuttavia recedere. Ecco come i giornali commentarono la conclusione della storia. Da La Sesia del 6 gennaio 1921. Da Vercelli verso sera partì un camion con carabinieri al comando del capitano Zaffanini e il delegato dottor Simoni. A questi due zelantissimi funzionari si deve se, con l'opera loro sagace e intelligente, si poté calmare gli animi troppo accesi e far cessare, mediante l'azione insistente e persuasiva, la lotta. Infatti, mentre da una parte ottennero dal parroco che in chiesa dicesse una parola di calma alla popolazione, dall'altra convinsero il sindaco, reduce da Vercelli, a far convocare d'urgenza la giunta, la quale, dopo una lunga discussione, deliberò di far riappendere sulle bianche pareti della scuola il simbolo della fede. Storia a lieto fine, e il paese tornò calmo e tranquillo. Il fatto di cronaca ci offre lo spunto per rimanere in tema di istruzione scolastica nei piccoli centri delle nostre campagne, dove le bianche pareti esistevano, ma solo nei resoconti giornalistici. In quegli anni si era alla vigilia di una riforma che in qualche modo farà capire e subire mutamenti al sistema scolastico. E infatti al varo la riforma Gentile, tra i cui punti è compreso l'insegnamento religioso obbligatorio nelle elementari. Nei centri rurali i cambiamenti arrivarono però attutiti, difficili da attuare per carenza di strutture idonee e per le non facili situazioni delle famiglie. Si frequentavano le lezioni quando e come si poteva, visto che i figli non erano necessari come aiuto in campagna e le ragazze servivano più in casa per preparare i pasti e accudire i fratelli più piccoli. Appena compiuti 10 anni, il maschio era impiegato al pascolo delle mucche. La popolazione scolastica in primavera, e specie nelle ultime classi, si sfoltiva in barba al regolamento che imponeva. I genitori dei fanciulli mancanti alla scuola saranno chiamati e ammoniti. Si dichiareranno contravventori alla legge sull'obbligo dell'istruzione elementare. Quei genitori, i quali non avranno risposto alla chiamata o dimostrato di non adempiere nell'obbligo di far istruire i loro figlioli. E i maestri si trovavano spesso di fronte a una turba scatenata che si recava in classe con le tasche piene di ranocchie e la cartella di sacco cucita a mano con nidi e passerotti al posto dei libri. Ecco la testimonianza di uno scolaro di quel tempo. Il nostro maestro non era forse un personaggio da libro cuore, esempio di versatilità e autocontrollo, genio e sregolatezza, dispotico ma simpatico tiranno che per punizione faceva inginocchiare gli allievi sui frammenti di guscio e di noce. Tutto scuola e concimi, in quanto era stato in paese uno dei primi importatori di concimi chimici, immagino in orario extrascolastico. L'aula era il campo migliore per fare pubblicità ai suoi prodotti. Gli scolari diventavano un veicolo propagandistico per i genitori. La maggior parte dei contadini e agricoltori che imparavano categoricamente dei figli che l'etame usato fino a quel momento valeva zero a confronto dei fertilizzanti chimici venduti dal maestro stesso. E l'austero insegnante si recava a scuola accompagnato dai suoi 3 cani che gli restavano accanto tutto il giorno. Nel chiuso della stanza le bestie esalavano in modo terrificante e malignava la scolaresca per un pelo di cane, non erano stati iscritti tra gli allievi sul registro di classe. Al termine delle elementari, solo un'esigua minoranza continuava le scuole nel capoluogo. La riforma Gentile si rivelerà molto conservatrice e fondamentalmente adottando un numero chiuso all'ammissione delle regie scuole medie ostacolerà la cultura nelle classi meno abbienti. Altre trasformazioni intanto erano in atto. Dopo il 1930 si cominciò a subire l'indottrinamento dettato dal regime. A scuola si andava vestiti da Balilla, i professori in orbace. I quaderni, come i muri degli edifici, erano i zeppi di immagini del Duce e di slogan propagandistici tratti dai suoi discorsi. Non passeranno pochi anni che, per iscriversi, sarà molto meglio avere sangue ariano nelle vene. Si stanno preparando le leve, che avrebbero finito i loro giorni tra i ghiacci del Don, le sabbie del Nord Africa e nei lager della Germania. www.redigio.it e la storia continua.